Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 22. Luca 22, cominceremo a leggere dal versetto 63. Intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e dopo averlo bendato lo percuotavano in faccia e gli domandavano, dicendo: indovina chi è colui che ti ha percorso. E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Appena fu giorno, si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e i scribi, lo condussero nel loro sinedro dicendo: tu sei il Cristo? Dicelo. Ma egli disse a loro: anche se ve lo dicessi, non credereste. Se poi vi interrogassi, non mi rispondereste, né mi lascereste andare. Ma da ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: sei tu dunque il Figlio di Dio? Ed egli disse a loro: voi dite giustamente, perché io sono. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, apri i nostri occhi questa mattina, come abbiamo cantato, come abbiamo pregato. E noi preghiamo, Padre, che c'è, se ci sia qualcuno in mezzo a noi questa mattina che non ha invitato te nel loro cuore questa mattina, che non ha sperimentato ancora il tuo perdono, non ha sperimentato ancora la tua grazia, che loro possono farlo questa mattina, che possono essere toccati dal tuo Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi dopo che Pietro ha negato Gesù 3 volte, vediamo qui che come hanno trattato nostro Signore, poi quando è venuto il giorno, portano davanti i capi, i sacerdoti, i scribi. È importante di ricordare che la folla che poi vedremo era davanti a Pilato in quel giorno, non era una folla di gente comune di Gerusalemme, era una folla di capi religiosi, dei capi dei giudei, che cercavano la sua morte. E in versetto 67, se tu sei il Cristo, dicelo. Se tu sei il Figlio di Dio, se sei il Messia, perché Cristo vuol dire questo, Messia, che vuol dire nella nostra lingua l'unto, il scelto, il salvatore del mondo. Se è così, dicelo chiaramente. Ma Gesù disse: anche se io vi dico, voi non credete lo stesso. E anche se io vi faccio qualche domanda, non mi risponderete. E a volte è così con le persone, no? Io ho trovato anche fratelli così, che magari tu vedi che stanno sbagliando o stanno andando in una direzione sbagliata, e tu, essendo pastore, cerchi di avvertirli: guarda fratello, sai, quella via, quel fatto che tu non vieni più in chiesa non è in conforme alla volontà di Dio, che tu non frequenti nessuna chiesa, perché la parola di Dio chiaramente dice: non abbandonate l'assemblea dei credenti. Ognuno di noi dobbiamo far parte di un gruppo di credenti, non dobbiamo dire vagamente: io appartengo alla Chiesa Universale, perché questo è vero, ognuno di noi che siamo figli di Dio apparteniamo al corpo di Cristo, alla Chiesa Universale, o alla Chiesa Cattolica, se volete chiamarlo così, non Cattolica Romana, una contraddizione di termine, ma la Chiesa Universale. Però Dio è la volontà di Dio che apparteniamo anche a un gruppo locale, che abbiamo fratelli e sorelle che ci circondano. A volte non è comodo questo, perché la nostra vita viene esposta ai altri, i nostri difetti, e a volte non vogliamo che accada quello. E io ho visto tante volte, parlando con anche fratelli, arrivo anche al punto di Gesù di che è inutile che parlo con te, perché tu nella tua mente sei deciso, farai quello che farai, è inutile che io spreco parole, pregherò per te. E anche qui Gesù diceva la stessa cosa: è inutile che io parlo con voi, che litigo con voi, che cerco di convincervi, intanto siete già convinti di quello che farete. Voi non credete in me, volete ammazzarmi. E poi dice in versetto 69: ma da ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Nei altri Vangeli dice che la prossima volta che mi vedrete, questa è la mia traduzione, sarà quando vedrete il figlio dell'uomo venire in gloria nelle nuvole. Quello che Gesù stava dicendo a queste persone: la prossima volta che mi vedrete non sarete voi i miei giudici, ma sarò io il vostro giudice. Ringraziamo Dio, coloro di noi che siamo figlioli di Dio, noi vedremo Gesù prima di quel giorno, nel giorno del rapimento della Chiesa. Noi vedremo Gesù e avremo i cuori pieni di gioia quando suona la tromba e Gesù dice: vieni sposa, e prenderemo il volo. Sto avendo tante difficoltà a trovare un volo fino a Kosovo in questi giorni. Ma quel volo è già prenotato, il mio posto è conservato in cielo e non devo preoccuparmi, no? Perché tutti i fratelli che vogliono andare in Kosovo un po' stanno dipendendo su di me, che trovo biglietti che costano poco, no? Ma quel biglietto là è già pagato col sacrificio di Gesù, è già prenotato, il mio posto nessuno lo prenderà. Ma Gesù, quando verrà in gloria e tutto il mondo lo vedranno, verrà in giudizio per giudicare questi uomini che giudicano lui, che condannano lui. Lui dice: la prossima volta che mi vedrete come il giudice dell'universo, e non sarò io nel banco dell'imputato, ma sarete voi. Pensate un attimo su questo. Questi uomini sono morti. Io credo che sono nell'inferno già, separati da Dio. Ma nell'ultimo giorno, nel giorno quando il mare darà i suoi morti, la resurrezione, no? Allora loro staranno davanti al banco di Dio. Staranno davanti il Cristo. E Lui li giudicherà. Noi viviamo in tempi quando ormai, secondo me, anche nelle chiese non si predica più neanche dell'inferno. Ma la Bibbia dice che chi non riceve Cristo andrà all'inferno. Sarà eternamente separato da Dio, in un posto di angoscia e di tortura, di dolore, per tutta l'eternità. Ma non penso che nessuno andrà lì senza aver avuto l'opportunità di cui vedremo questa mattina. L'opportunità di stare davanti al Cristo e fare una scelta. Questi uomini hanno fatto la loro scelta. E Gesù in versetto 70 dice: voi dite giustamente, perché io lo sono. Io sono il figlio di Dio. Noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio, che lui è Dio, perché la Bibbia lo dichiara. E in capitolo 23 abbiamo questo uomo Pilato, in ogni probabilità un italiano, mandato da Roma per governare Israele. E gli ebrei portano Gesù davanti a questo uomo Pilato, e vedremo questa mattina il comportamento di Pilato. Perché magari per noi è facile giudicarlo e dire: ma come potevo? Lui aveva Gesù davanti. Come potevo poi darlo in mano ai giudei per ammazzarlo? Come potevo darlo in mano a condannarlo? Ma io, studiando questi passi e meditando su essi, ho visto che tante persone anche oggi, magari in un altro modo, fanno la stessa cosa che fa Pilato con Gesù Cristo. E vogliamo leggere in versetto 1: allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse davanti, condusse da Pilato, e cominciarono a accusarlo, dicendo: noi abbiamo soppreso costui sovvertire la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere un re, il Cristo. Quindi loro non potevano andare da Pilato con accuse religiose per dire: questo blasfema, lui non segue la nostra legge, perché essendo romano lui non poteva condannare una persona solo perché non seguiva le loro norme religiose. Ma avevano accuse che avevano a che fare col governo romano, e vedremo che tutti e tre accuse false. Prima, che lui sovverte la nazione. Cosa ha fatto Gesù per sovvertire la nazione? Ha guarito tante persone, ha aiutato le persone, ha mai predicato ribellione contro Roma? No. Quindi una bugia completamente. La seconda cosa, che lui insegna alla gente di non pagare tributo a Cesare. Anche questo è falso. Gesù ha detto: di chi è l'immagine e iscrizione? Di Cesare. Gesù ha detto: allora date a Cesare quello che è suo e date a Dio quello che appartiene a Dio. Anche un'altra istanza nel Vangelo, Gesù disse a Pietro: vai a pescare, il primo pesce che prende ci sarà una moneta dentro, vai a pagare cosa? Le tasse. Non solo Gesù non predicava di non pagare le tasse, ma lui pagava le tasse. Quindi un'altra accusa falsa. La terza, affermando di essere un re, il Cristo. Fino a questo punto Gesù non aveva mai dichiarato di essere un re. Anzi, quando lui, entrando a Gerusalemme, volevano fare lui re, ricordate nel Vangelo quando volevano fare di Gesù re, cosa ha fatto? Lui ha rifiutato di essere incoronato in quel momento, perché non era il suo momento di essere il Cristo. Lui aveva appena affermato, quindi questa terza accusa, diciamo metà, è giusto, ma più o meno tutte le accuse erano bugie. E vediamo che versetto 3, allora Pilato lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose e disse: tu lo dici. Quindi anche qui lui non ha dichiarato di essere re di nessuno. Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e altri e alle turbe: io non trovo nessuna colpa in questo uomo. Io non vedo niente di sbagliato in questa persona. Lui affermerà questa cosa un'altra due volte. Tre volte lui dirà: io ho esaminato questo uomo e non trovo nessun colpo in lui. Quindi Pilato, dalla sua stessa confessione, riconosce che Gesù non ha peccato, non ha fatto niente di sbagliato. E io credo che Pilato, in un certo senso, era quasi come un credente segreto. E voglio chiarire, non un vero credente, però la verità era davanti a lui e lui vedeva la verità. Perché io credo fermamente che ogni uomo e ogni donna, ogni essere umano, un momento della loro vita, se vivono in Cina, Africa o in Nord America, prima di morire, un giorno come Pilato, staranno davanti alla verità di Gesù Cristo e dovranno fare una scelta. E qui troviamo anche Pilato, che la via, la verità e la vita è davanti a lui, il suo creatore, e lui deve fare una scelta di accogliere la verità o di respingere la verità. Una scelta che ognuno di noi dobbiamo fare, anche se siamo credenti, è una scelta giornaliera che facciamo, di abbracciare la verità, la luce, o di respingerlo e abbracciare la menzogna, la tenebre. E quindi Pilato riconosce che Gesù è giusto, ma in versetto 5: ma quelli insistevano dicendo: egli solleva il popolo insegnando per tutta la Giudia dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandando se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Quindi, sapendo che Gesù veniva dalla Giudea, di Nazareth, disse: ah, adesso qui c'è un scappatoio per me, che io non devo giudicare questo Gesù, perché Pilato riconosceva: questo è un uomo giusto, non posso condannarlo. Vedete, lui vuole, in un certo senso, vuole salvare la faccia davanti a Dio e vuole salvare la faccia anche davanti agli uomini. Ma sapete, cari, non si può fare questo. Bisogna scegliere. Dio dice: o con me o contro di me. Non c'è una via di mezzo. E lui cercava: ah, lui è Galileo, allora posso respingerlo? Lo mando da Erode, così io non devo prendere una decisione su questo Gesù. E anche oggi ci sono tante persone così. Quando tu vai a parlare, tante volte, perché io cerco sempre, quando anche vado in giro, di sempre aprire un discorso di Dio, sul Signore con le persone, evangelizzarli, parlare del Signore. E una risposta che ho trovato tanto comune qui in Italia: ah, io sono cattolico. No. Ah, io sono cattolico. Bene. Buono, ma questa non è la risposta che Dio sta cercando, no? E loro vogliono nascondere indietro questo "io sono cattolico", come Pilato, vogliono rimandare. Ah, io sono cattolico. E io dico: bene che sei cattolico, ma nel giorno di giudizio Dio non ti chiederà se sei cattolico, non ti chiederà se sei protestante o ebreo o indù o musulmano. Lui ti chiederà: cosa hai fatto con la via, la verità e la vita? Cosa hai fatto con mio figlio? E anche Pilato non potrà dire: ah, io ho mandato da Erode il tuo figlio. No, Pilato, cosa hai fatto tu? Magari alcuni dicono: ah, ma io sono troppo giovane a pensare alla religione. Un giorno, quando sarò vecchio, allora penserò di Dio. Vogliono rimandare Gesù, no? Non vogliono rigettarlo, perché magari è troppo brusco questo, no? Loro vogliono un po' tenere: sì, tengo Gesù qui a fianco, però vivo la mia vita come voglio io. E quindi lui manda da Erode. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Anche qui potrebbe fare un'altra predica su Erode, il fatto che Gesù non parlava. Il momento quando Dio non ci parla più, quando abbiamo indurito il nostro cuore fino a un tale punto che lo Spirito Santo ormai ha smesso di parlarci. Nei altri Vangeli Gesù tentava: Gesù, fammi vedere un trucco, un miracolo. E Gesù non ha risposto, non ha fatto niente. Intanto i capi dei sacerdoti, i scribi, stavano lì accusandolo con veemenza. Allora Erode con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò dove? Da Pilato. E anche qui, fratelli, c'è una grande verità, che noi possiamo cercare di respingere questo appuntamento con Gesù. Qui è scritto che Erode ha rimandato Gesù da Pilato, ma io credo che Dio Onnipotente ha rimandato Gesù da Pilato. Pilato ha cercato di mettere, no, di respingere dalla sua coscienza, dal suo cuore, questa decisione riguardo a Gesù, e Dio ha preso Gesù e l'ha rimesso davanti un'altra volta e disse: no Pilato, tu devi decidere, tu non puoi respingere questa decisione per sempre, dovrai fare una decisione riguardo il figlio di Dio. Quindi viene rimandato da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse a loro: voi mi avete portato questo uomo come uno che perverte il popolo. Ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate. Eppure Erode, perché lo ha rimandato a noi, in realtà egli non ha fatto nulla che merita la morte. Quindi una seconda volta lui riconosce che Gesù è un uomo giusto, non trova nessun difetto. Potrebbe dire questo di noi. Pilato potrebbe esaminare la tua vita e dire: Silvana non ha difetto, Craig non ha difetto. Sarebbe un elenco quanto lungo. Craig ha tanti difetti e li ho visto tanti, parlavano 5 minuti con lui, ma lui, di Gesù lui dice: io non trovo niente, è un uomo giusto. In un altro Vangelo sappiamo che la moglie di Pilato aveva dei sogni brutti. Il Vangelo non racconta che cosa erano in questi sogni, ma lei disse al marito: non fare niente male a questo uomo, è un santo uomo. Quindi Pilato non era ignorante, lui aveva la verità davanti a sé e cerca in qualche modo di salvare Gesù e cerca di rimandare la sua scelta riguardo Gesù, ma vediamo che non viene permesso questo. In versetto 16: perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Quindi punisco un po' questo Gesù e poi lo libero. Di nuovo cerca di compromettere, no? Vabbè, io credo in Gesù, io vado nella comunità di Montebelluna, sì, ho sentito il Vangelo, ho sentito la parola di Dio e nel mio cuore riconosco che è vero, però riconoscerlo pubblicamente davanti ad altri, davanti alla mia famiglia, davanti ai miei colleghi, ma sì, non esageriamo, rimango un credente in clandestino, no? In borghese. Io spero che nessuno di voi siete credenti borghese, spero che i vostri colleghi sanno che siete credenti. Sì, soffrirete la persecuzione, magari ti prenderanno in giro, ma hanno preso in giro Gesù, quindi siamo in buona compagnia. Ma Pilato cerca ancora in qualche modo di fare accomodare tutti, accomodare Dio. Vedi, Dio non ha ucciso Gesù, spero di fare la bella figura davanti agli uomini. Ora, in occasione della festa di Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno, ma essi tutti insieme gridarono dicendo: a morte costui, e liberici Barabba. Questo era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi anche qui di nuovo Pilato dichiara davanti alla folla: non trova nessuna colpa in questo uomo. Questa folla guidata da Satana però non ha permesso lui di respingere più questa scelta. Nel Vangelo di Giovanni hanno gridato: se tu non giudichi questa persona, non sei amico di chi? Di Cesare. se non giudichi questo uomo non sei amico del mondo. Pilato vuole scampare da questa decisione, ma non gli è concesso. Questa è la terza volta. E io credo che anche Dio stava dicendo a Pilato: Pilato deve decidere. Deve decidere se vuoi l'amore mio o vuoi l'amore del mondo. Vuoi l'applauso dei uomini o vuoi l'applauso degli angeli? Enzo ha detto che c'è gioia in cielo. C'è gioia in cielo per un peccatore che si converte, dice il Vangelo. Quindi l'applauso dei uomini, della famiglia, dei colleghi, o l'applauso di Dio in cielo? La scelta è a noi. E anche qui lui è davanti a questa scelta. Ma la folla dice: vogliamo Barabba, l'omicidio. Questo uomo ha ammazzato delle persone. Gesù ha ammazzato mai qualcuno? Gesù ha risuscitato qualcuno? Gesù ha guarito, ha fatto solo del bene. E a Gesù dicono: crocifiggilo, darci Barabba, darci l'omicidio, darci il pervertito. Versetto 22: per la terza volta egli disse a loro: ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che merita la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ma quelli insistevano con grande grida, dicendo che fosse crocifisso. E le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano. E rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio e che essi avevano richiesto, e consegnò Gesù alla loro volontà. Quindi finalmente lui ha fatto la sua scelta, e purtroppo ha fatto la scelta sbagliata. Secondo voi Pilato aveva il potere di liberare Gesù? Certo che aveva. Lui era il governatore. Pilato era il capo dei Romani, e i Romani comandavano Israele. Pilato poteva chiamare legioni di soldati romani e aver dato il comando: ammazzi tutti questi capi sacerdoti adesso, e loro avrebbero ubbidito. Lui aveva una piena libertà di lasciare Gesù. Non erano i capi di Israele che comandavano lui, ma lui che comandava loro. Ma in queste istanze lui si è sottomesso a loro, anche perché, come ho detto nel Vangelo di Giovanni, loro gridavano: se tu rilasci questo Gesù, tu non sei amico di Cesare. Meglio essere amico di Dio che amico di Cesare. Cesare dov'è adesso? Sicuramente non in un posto bello. Dio dov'è adesso? Ancora regna sopra l'universo? Ancora lui è l'Altissimo? È meglio essere amico di Dio. È molto significativo questa ultima frase in versetto 25: consegnò Gesù alla loro volontà. E magari nessuno di noi abbiamo consegnato un'altra persona nelle mani di altri per essere fisicamente ucciso, ma in un certo senso, quando rigettiamo quello che Cristo ha fatto per noi e non accettiamo il suo sacrificio, stiamo consegnando Gesù nelle mani del mondo, nelle mani dei non credenti, quelli che odiano il Signore. Nel Vangelo di Matteo ci racconta che a questo punto Pilato ha preso dell'acqua, ha lavato le mani davanti alla folla, e cosa ha detto? Qualcuno si ricorda? Io sono innocente. No. E ancora oggi ci sono tante persone, no? Io non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai spacciato la droga, non ho mai rubato, sono un innocente, io sono una persona per bene. Ma come ho detto all'inizio del messaggio, nel giorno, l'ultimo giorno della nostra vita, Dio non ci chiederà: sei una persona per bene? Hai ammazzato mai qualcuno? Lui ci chiederà: cosa hai fatto con mio figlio? Un ultimo versetto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Giovanni 3, versetto 16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Anche questa mattina Gesù non è venuto per condannarti, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvarti. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Uno che non ha accettato Gesù nella propria vita è già condannato. Io, prima che avevo 19 anni, avevo accolto Cristo nella mia vita, era già condannato. La sentenza era già sopra la mia testa. Uomo peccatore, lontano da Dio. La condanna era sicura. Ho fuggito questa condanna credendo in Cristo. Non perché sono stato bravo, religioso, non perché non avevo mai ammazzato nessuno, ma perché avevo posto la mia fiducia in Gesù Cristo. E in versetto 19, Gesù gli dice: cos'è il giudizio? Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questo è la condanna. Non sei condannato perché sei cattolico, musulmano, buddista, induista, protestante, eccetera, eccetera, eccetera. Gli uomini sono condannati basato su una cosa solo: se hanno accolto la luce chi è? Gesù. Lui ha detto: io sono la luce del mondo. Basato unicamente su questa cosa, tu sarai giudicato e condannato solo su questo punto, quello che hai fatto con Gesù. Nell'ultimo giorno della tua vita, Dio non guarderà il colore della tua pelle, quante buone opere hai fatto, di che nazione o che lingua parli. Lui ti chiederà: cosa hai fatto con Gesù? Come Pilato, Gesù tre volte aveva l'opportunità di accoglierlo. E purtroppo lui alla fine ha scelto l'applauso della folla, l'amore dei suoi parenti, suoi colleghi, invece di essere amato da Dio. Vogliamo alzarci in piedi?